Salva Kirmayadit.
Do hereby the Almighty God.
Do hereby swear by the Almighty God.
That as the President of the Republic of South Sudan.
That as the President of the Republic of South Sudan.
I shall be faithful.
I shall be faithful.
Solo 6 anni fa, concluso il giuramento del presidente Salva Kiir, le strade di Juba, capitale del neonato Sudan del Sud, erano in festa. Dopo quasi 30 anni di sanguinosa guerra civile con Khartoum, un accordo di pace e un referendum avevano dato l'indipendenza a circa 12 milioni di persone, formando un nuovo Stato, il 54esimo in Africa, il più giovane del mondo. Nel 2013 la gioia si è trasformata in paura. La fragile coalizione di governo tra il presidente Salva Kiir e il vicepresidente Riek Machar si è dissolta. All'improvviso i fantasmi del passato sono riapparsi in Sud Sudan, costringendo migliaia di civili a fuggire da quelle stesse strade che 2 anni prima erano state teatro di giubilo. Un lungo esodo che, nonostante un cessate il fuoco di un anno, continua inesorabile. Oggi un terzo della popolazione vive come rifugiato nei paesi limitrofi. Uno scontro fratricida causato da una sfrenata brama di potere per accaparrarsi le commesse petrolifere dei pozzi presenti nel nord del paese. Un conflitto di natura politica che rischia di sconfinare nella pulizia etnica, con le due etnie maggioritarie del Sud Sudan, i Dinka e i Nuer, fortemente coinvolte.
It was night. Because the war break out, I heard a gunshot at night. I had to leave the house because I was having that fear in the tension of being in Nuer.
In piena notte ho ricevuto una telefonata. Mi dicevano che l'esercito stava cercando casa per casa gli uomini di etnia Nuer. Allora sono scappato nella savana. Ma era buio totale, non vedevo niente. Sentivo solo il fischio dei proiettili sopra la mia testa. Durante la fuga, due uomini mi hanno fermato. Erano membri dell'esercito. Gli ho detto che ero un civile, ma avevo paura che riconoscessero il mio accento e che per me fosse finita. Uno era Dinka, l'altro Kakwa, una minoranza etnica musulmana. Quest'ultimo mi ha salvato la vita, convincendo l'altro militare a lasciarmi andare. Esco raramente perché ho paura che i militari di etnia Dinka mi uccidano. Ancora oggi non capisco questa guerra. Siamo tutti sud-sudanesi, non ci dovrebbe essere una distinzione etnica.
Is what brings threat into my life, because I can see if I was to be a Dinka, maybe I can be outside in the town, doing what a youth can do. I can continue with my education normal, but because I'm Nuer, it affects me in all the way.
Il racconto di Peter, un giovane 21enne di etnia Nuer, non lascia dubbi. Da 2 anni è confinato nel principale campo di sfollati della capitale del Sud Sudan, un'area militarizzata dalle Nazioni Unite per garantire la necessaria sicurezza a lui e alle circa 40.000 persone che la occupano. Appena fuori, il rischio di cadere vittima di attacchi da parte dell'esercito regolare aumenta. Nonostante l'esperienza diretta di migliaia di civili, c'è chi ritiene che lo scontro etnico sia una tesi dei media occidentali per destabilizzare il paese.
When the international media come to Juba, and then somebody tell them that, oh, the fighting going on in South Sudan is a tribal war, and then they throw it out, which for us is not correct.
I media internazionali hanno un approccio sbagliato nel riportare i fatti che avvengono in Sud Sudan. Spesso raccontano di episodi che non hanno verificato, gettando così ulteriore benzina sul fuoco. Le informazioni vanno bilanciate, altrimenti si rischia di danneggiare ulteriormente la popolazione. Molti media occidentali parlano di guerra etnica, ma è falso. È in corso un conflitto legato ad interessi politici, ad una sfrenata brama di potere interna alle diverse fazioni di governo. Ma se fosse per la popolazione, non ci sarebbe alcun scontro tribale.
What is happening? It is the politicians who are fighting. So when the politicians are fighting, does not mean the tribes are fighting. So why should it our situation be considered as a tribal war?
Questa la tesi di Daniel Deng, arcivescovo anglicano del Sud Sudan. rappresentante della maggiore confessione religiosa del paese e figura cardine nelle trattative per il dialogo e il processo di pace. Così siamo andati a cercare Dennis Dumo, un giornalista sud-sudanese, ma che lavora come corrispondente freelance per l'agenzia Reuters, uno dei principali media internazionali, per capire se è effettivamente così.
As a South Sudanese journalist, we are here in this country, we are still there in the media reporting, though there are some challenges that...
Noi giornalisti sud-sudanesi ci troviamo in mezzo ad un fuoco incrociato. Appena scriviamo una notizia, veniamo accusati da una parte o dall'altra di sostenere posizioni filogovernative o a favore dei ribelli. Una situazione che sta spingendo numerosi dei miei colleghi ad evitare di raccontare certi dettagli.
So this counter accusation is actually one of the issue now that made some of the journalists even to not to report.
In Sud Sudan ci sono più mucche che persone, un animale quasi sacro soprattutto per l'etnia maggioritaria d'Inca. Rappresentano tutto per intere comunità, che se ne privano solo al momento del matrimonio, per omaggiare il padre della sposa. Con la ripresa della guerra civile, il furto di bestiame tra diversi gruppi etnici è aumentato notevolmente, tanto da spingere i giovani pastori ad armarsi con Kalashnikov per difendere le proprie mucche.
Lo scorso anno il villaggio dove vivevo è stato assaltato dall'esercito. La mia casa è stata bruciata. L'unica cosa che mi è rimasta sono le mucche. Così ho deciso di armarmi con questo fucile per evitare che me le rubino. Da quando sono nato c'è la guerra. Inizio a pensare che anche i miei figli vivranno in guerra e qui non ci sarà mai la pace.
Molti giovani sono impegnati sul fronte. Così spesso vengono sostituiti da ragazzini in età scolare che con il suono del flauto pascono il gregge per conto degli adulti. Un rischio elevato dato che sono disarmati, sempre più di frequente, le loro vite innocenti vengono spezzate negli scontri a fuoco per il furto di bestiame. Una guerra fratricida che oltre ad aver causato 50.000 morti accertati, ha distrutto il già fragile tessuto economico e sociale del Sud Sudan. I raccolti sono stati saccheggiati e i mercati sono vuoti. Secondo stime del World Food Program, circa 5 milioni di persone, ossia il 50% della popolazione, non ha sufficiente cibo per sopravvivere. Le organizzazioni umanitarie sono state costrette a ridurre la distribuzione di aiuti alimentari a causa delle continue imboscate per le strade del paese da parte dei ribelli. Così, l'unico modo per sfamare la popolazione è con degli aerei della Croce Rossa Internazionale che lanciano dal cielo circa 30 tonnellate di sacchi pieni di cibo. Un'operazione da 32.000 franchi al lancio e che a causa dei costi elevati non è possibile ripetere frequentemente. Comunque, un enorme sollievo per chi non mangia da giorni. A soffrire di più sono i bambini, costretti a mangiare bacche e frutta selvatica per sopravvivere. Per capirlo, basta entrare nell'ospedale allestito nel principale campo di sfollati a Juba, la capitale del Sud Sudan, dall'organizzazione umanitaria americana International Medical Corps. In ogni letto c'è un bambino malnutrito ed una madre che spera che ce la possa fare.
are treating the severe malnutrition cases which are coming to us with the medical complications.
Arrivano circa 200 nuovi casi al giorno, ci racconta la dottoressa Sadia Azam, responsabile del reparto.
We take the mid upper arm circumference from of the child and we assess that if it is green then the child is okay. If it is yellow then the child is in moderate acute malnutrition. But if it is red then the child is severely acute malnourished.
Per capire il livello di malnutrizione, misuriamo la circonferenza dell'avambraccio con una fascetta. Se il risultato è verde, il bambino è sano. Se è giallo, è malnutrito. Se è rosso, è gravemente malnutrito.
Targhei, solo 5 mesi, è tra questi. La madre è disperata.
Mio marito è stato arrestato dall'esercito. Per paura di essere uccisa, sono venuta in questo campo con i miei 4 figli. Uno di loro sta male, non riesco a farlo mangiare perché non abbiamo niente, ma almeno qui lo curano e forse riuscirà a sopravvivere.
A preoccupare ulteriormente la dottoressa Azam, il rischio che nel campo di sfollati scoppino epidemie.
The situation outside that it is really overcrowded and there are some problem with the hygiene and sanitation of the people. Yes, there are a lot of risks of outbreaks.
Il campo è sovraffollato e i livelli di igiene sono bassi. Lo scorso anno c'è già stata un'epidemia di colera che siamo riusciti a contenere, ma il rischio che si possa ripetere è molto alto. Considerata la gravità del contesto sanitario, un'epidemia in questo momento metterebbe seriamente a repentaglio la vita di centinaia di persone.
Secondo l'UNICEF, 270.000 bambini rischiano di morire di fame nei prossimi mesi. Ed un altro milione è vicino alla malnutrizione grave, soprattutto nei villaggi remoti del Sud Sudan. Nelle ultime settimane alla guerra si è aggiunta anche la siccità. Oltre al cibo, scarseggia l'acqua. Le madri, disperate, rompono noci di cocco sulle pietre per dare da mangiare ai propri figli.
La vita nel nostro villaggio è sempre stata molto dura, ma la guerra ha complicato ulteriormente le cose. Da mesi viviamo mangiando noci di cocco e frutta selvatica. Non c'è nient'altro, abbiamo fame, ma a causa della siccità non cresce più né frutta né verdura. Stiamo aspettando la stagione delle piogge, che è in ritardo, per poter almeno bere l'acqua che arriva dal cielo, perché i pozzi più vicini qui sono a 3 ore di cammino e non ce la facciamo ad andare a prendere l'acqua tutti i giorni. I semi che ci portano sono utili per il futuro, sperando che diano frutti, ma per coltivarli servono braccia ed energia e noi siamo senza forze perché lo stomaco è vuoto. Ci hanno detto di non mangiare i semi crudi perché fanno male, ma non so se riuscirò a resistere, ho i crampi dalla fame.
Questo il racconto di Joseph, un ragazzino di 12 anni che prima dell'arrivo di guerra e siccità passava le sue giornate nei campi di Ramula, un piccolo villaggio al confine con l'Uganda. Aloisio è il leader della comunità, sul volto le rughe di chi ne ha passate tante.
Vedi, è tutto secco, non piove. Stanno scappando tutti da qui. Non è rimasta che la terra da mangiare. Non c'è più cibo. La gente sta morendo di fame e scappa verso l'Uganda a piedi. Ma molti muoiono disidratati durante il cammino. L'unico cibo è l'amok, ma se lo mangi crudo muori. E per andare a prenderlo devi camminare 10 chilometri. Quando stavamo sotto il Sudan, il governo ci aiutava. Adesso, da quando siamo indipendenti, è ancora peggio. Lo Stato non ci aiuta.
Lo prova a fare l'ONG italiana ABSI, che fornisce semi alla popolazione, sperando che con l'avvento della stagione delle piogge si inizino a vedere i primi frutti, garantendo così un minimo di autosostentamento alle comunità dei villaggi remoti. Ma non mancano i problemi, come spiegano Luca Scarpa e Paolo Toffetti, a capo di 2 progetti contro la malnutrizione gestiti da ABSI.
distribuendo semi senza associarlo alla distribuzione di cibo a persone che già soffrono la fame, c'è il rischio che ingeriscano i semi che poi possono portare conseguenze alla salute.
Le condizioni nutrizionali della popolazione più vulnerabile, e dunque bambini piccoli e donne in gravidanza e allattamento, risulta particolarmente seria. Abbiamo registrato tantissimi casi, circa una cinquantina di casi al mese di bambini affetti da severa malnutrizione.
Called Plumpenut is ready to use therapeutic food. It's specifically designed for children who are severely malnourished. Children whom we find the lying rate here, we admit them in this program. They are without any medical complication. Told those who have medical complication, we do refer them to Isoke Mission Hospital.
Uno dei paramedici locali ci spiega che non c'è tempo da perdere per i bambini che sono gravemente malnutriti. Per garantirgli un futuro c'è bisogno di un intervento urgente. La soluzione più efficace è il Plumpenut, una sostanza multiproteica che presa per un mese garantisce soprattutto ai neonati un recupero rapido del fabbisogno nutrizionale mancante a causa della privazione di cibo. Una situazione drammatica, così riassunta da Paolino Lucuduloro, arcivescovo cattolico a Giuba e uno dei principali artefici del processo di pace nel paese, che lancia un accorato appello alla comunità internazionale a fare presto e a non dimenticarsi del Sud Sudan.
The humanitarian situation is very bad. It is really very bad and it is very easy to understand it. It is very bad just because of the political situation, just because of this war thing.
La situazione umanitaria in Sud Sudan è drammatica a causa del contesto politico e degli scontri ripresi in tutto il paese. Ci sono soldati ovunque che, oltre a combattere tra di loro, si macchiano di comportamenti indegni nei confronti dei civili. Lo ha denunciato anche il presidente Salva Kiir. La popolazione è in fuga, non riesce più a lavorare e a sostentarsi. Mancano le basi per la sopravvivenza, a cominciare dal cibo. Le chiese, soprattutto nel nord del paese, si sono trasformate in rifugio per sfollati, ma i soldi nelle banche sono scomparsi, così non riusciamo più a comprare cibo per sfamarli. La gente ha capito che non siamo più in grado di aiutarli, ma preferisce venire a morire di fame nelle nostre parrocchie piuttosto che stare nelle loro case. Le rare volte che riusciamo a distribuire cibo alla popolazione, magari nelle zone dove agiscono le milizie antigovernative, veniamo accusati di foraggiare i ribelli. Io non so chi sono. So solo che è un essere umano che sta morendo di fame e non possiamo girarci dall'altra parte.
Does not help people to be assisted or to assist themselves.
La maggior parte dei civili non crede più nel processo di pace. Ogni giorno circa 3.000 persone varcano la frontiera con l'Uganda in cerca di stabilità e cibo. Ormai più di 1 milione di sud-sudanesi vivono nei campi di rifugiati ugandesi e difficilmente torneranno nei loro villaggi distrutti. Arrivano al confine con camion sgangherati, portano con sé taniche d'acqua, qualche gallina e pochi averi avvolti in lenzuola al posto delle valigie. Vengono registrati dall'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite, ricevono generi di prima necessità, nell'attesa di essere trasferiti in Uganda.
Veniamo da Torit. Insieme ai miei 6 figli ho camminato per 2 giorni. I ribelli hanno ucciso mio fratello e i miei zii. La mia famiglia è stata decimata. Se fossimo rimasti, i prossimi saremmo stati noi. La notte è impossibile dormire per il rumore degli spari. La mattina, quando ti svegli, a terra trovi solo cadaveri. Ormai la gente preferisce dormire nella foresta che nelle proprie case. Negli ultimi mesi abbiamo mangiato solo erba, non c'è cibo, siamo stremati. Speriamo in Uganda di poter stare al sicuro e che i miei figli possano mangiare ed andare a scuola.
Quelli che arrivano al confine sono i più fortunati perché sono vivi. Molti non ce l'hanno fatta. Decine di persone attendono di sapere quale sarà il prossimo capitolo della loro travagliata esistenza. E intanto condividono le loro storie, tutte simili, vite comuni interrotte all'improvviso dalla guerra, come raccontano Okan, un maestro di scuola, ed Aya, una giovane madre rimasta senza marito.
Sono un teacher. I went to the school and all the soldiers also went to the school. Now in that morning we had no shooting.
L'esercito è arrivato di domenica, ma pensavamo che stessero cercando i ribelli e non facessero del male ai civili. Lunedì sono andato a scuola e i soldati erano già lì. Poi all'improvviso sono entrati con carri armati e camionette per le vie della città ed hanno iniziato a sparare. Abbiamo fatto uscire di corsa i bambini, ma qualcuno è stato colpito ed è morto. La gente è scappata nella savana senza avere il tempo di prendere niente. Dopo quello che ho visto, morti a pochi metri da me, gli amici dei miei figli cadaveri a terra, non credo che tornerò mai più in Sud Sud.
South Sudan, I will not now go there again. Because what I've seen with my eyes, people have been killed. I cannot go there again.
Taban borwa pa jok kenyu. Tienying mo marach ka uber ka unyeni ai o.
Era una giornata tranquilla. Certo, lo stomaco era vuoto, ma stavamo andando con mio marito a cacciare qualche topo nella savana. Poi, all'improvviso, si è scatenato l'inferno. Le strade di Pajok si sono riempite di militari dell'esercito. Siamo scappati, ma mio marito è stato arrestato. Io sono riuscita, insieme ai miei quattro figli, a nascondermi. Mentre cercavo di tranquillizzare i miei bambini per non farci scoprire, sentivo gli spari e le urla delle persone che venivano colpite. Ho aspettato ore prima che i militari se ne andassero. Quando sono uscita, mio marito non c'era più e a terra decine di cadaveri. Ho gli incubi tutte le notti, ma adesso qui siamo al sicuro. E ho ritrovato alcune persone di Pajok che mi stanno aiutando. Non è facile crescere quattro figli senza marito e non sapere se è ancora vivo o è morto.
Un contesto di instabilità assoluta che negli ultimi giorni ha fatto tramontare anche l'ipotesi di un viaggio molto atteso per poter sbloccare le trattative di pace. Papa Francesco avrebbe dovuto visitare insieme all'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, primate della Chiesa anglicana, la capitale Giuba il 15 ottobre prossimo. Un ultimo tentativo per provare a fare leva direttamente sul presidente Salva Kiir, molto legato alla Chiesa e cattolico praticante. Nonostante i preparativi fossero in fase avanzata, è arrivata la smentita, l'ennesima doccia fredda nel processo di pace. A questo punto, secondo Paolino Lucuduloro, arcivescovo cattolico di Giuba, è rimasto un solo modo per porre fine alle ostilità.
What we have been witnessing up to now, because we have been continually talking the same language, that look, government, unless you stop fighting, you stop killing, you stop raping, you stop doing whatever it is, this kind of thing. If you don't stop this kind of thing, war is not going to come out.
Basta uccisioni, basta furti, basta stupri. Finché avverrà tutto ciò, questa guerra non finirà mai. È impossibile sedersi intorno a un tavolo e dialogare se ci sono cadaveri nelle strade. Dopo anni di scontri è arrivato il momento di mettere da parte le armi e far prevalere la ragione. Bisogna farlo prima che non sia troppo tardi e siamo già al limite.
We always like peace. That is why, even in spite of these clashes around Southern Sudan, we are praying for the sake of our people. And we side with Salva Kiir Mayardit, our president. The rebels are our brothers. We hope and wish that they will come and join us. Southern Sudan is one.
Siamo stanchi della guerra, di sangue ne è stato già versato tanto. Il Sud Sudan è uno solo e siamo tutti fratelli.
These people who are playing now, they are tired of war.
Our people all need peace.